quello che l'ha fatto.
Tutte e due fanno bene. E allora, dal momento che devo essere anche sintetico, preferisco, togliendo forse qualcosa alla spontaneità, leggere il testo anche abbastanza velocemente, perché è un testo che ho pensato un po', spero di non aver pensato fuori, di aver pensato un po' dentro. Allora, questa comunicazione posta a conclusione di questo convegno sembra che si debba caricare non solo di esporre il tema assegnatole, ma anche di tentare un bilancio esplorativo del cammino che la pastorale familiare ha cercato di percorrere da quando è uscito il direttorio 1993 ad oggi. Sul direttorio è già stata fatta una riflessione per quanto concerne la sua recettività nel territorio a 10 anni dalla sua pubblicazione. Mi riferisco alla inchiesta condotta nella primavera del 2003 dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia con l'aiuto del Centro Internazionale degli Studi Famiglia, CIFS, per capire quanto il direttorio avesse inciso nella Chiesa italiana. I risultati di tale verifica sono confluiti poi in una pubblicazione a cura di Piero Boffi, La pastorale familiare in Italia, una ricerca nazionale a 10 anni dal direttorio di pastorale familiare, edita dalla San Paolo nel 2005. La conclusione dell'allora segretario generale della CEI, Monsignor Bettori, terminava con un auspicio che vorrei qui riportare, cito: le chiese locali, confrontandosi anche con le valutazioni e le sollecitazioni di questa verifica, possono aiutare le nostre famiglie a divenire in maniera sempre più convinta e motivata soggetti e protagonisti dell'annuncio del Vangelo e della testimonianza della carità nel nostro tempo. Fine della citazione. A me è chiesto di evidenziare dei contenuti del direttorio i punti acquisiti che possono essere considerati di non ritorno. Apro qui una parentesi. Primo, questo tema qua ha per me dei rischi, cioè di fare una ricostruzione arbitraria. Io la faccio, però spero che non sia arbitraria, è la ricostruzione che io vi propongo, essendo da 25 anni, credo che nella pastorale familiare, dal 1982, un'estate, quando pensavo di diventare parroco, invece il vescovo mi ha mandato a Roma a studiare la famiglia. Mi ricordo, mi sono comperato fuori dal vescovo, dalle Paoline, la Familiaris Consorzio che era appena uscita, ce l'ho ancora, tutta sdruscita, ma ce l'ho ancora, quella che è la mia memoria. Il secondo punto è che quando si dice punti acquisiti di non ritorno, si intende quelli teorici o quelli pratici? Anche questo è un problema, cioè quelli che troviamo scritti nei documenti o quelli poi che sono stati attuati? Anche qui lascio questi due interrogativi aperti, che eventualmente diventano anche chiavi di letture critiche della ricostruzione che io vi propongo. Vorrei innanzitutto fare una precisazione sulla dizione punti di non ritorno. Secondo la prospettiva di analisi, che senza pretese intendo qui esporre, per punti di non ritorno non penso a punti fermi, ma a punti dinamici, vale a dire a quelle acquisizioni che permettono alla pastorale familiare a non cedere al rischio di un riflusso, oggi secondo me molto e molto latente, dopo le tante conquiste che essa ha raggiunto a partire dal Concilio Vaticano II, che ha individuato nella famiglia il primo tavolo di confronto e di dialogo tra la Chiesa e il mondo, dal momento, come recita la Gaudium et Spes, che il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare. Brevemente, nel primo punto, propongo una carrellata della pastorale familiare in Italia dal Vaticano II al direttorio, 1993. Per un'analisi più dettagliata rimando alla relazione del Cardinal Tettamanzi l'anno scorso, che ha fatto una ricostruzione assai dettagliata. Presentando il 25 luglio 1993, nella ricorrenza del 25esimo anno della Humanae Vitae, il direttorio della pastorale familiare, approvato quasi all'unanimità dalla 37esima assemblea della CEI, il cardinal Ruini sottolineava che, e cito, si pone il direttorio nella scia del cammino che la Chiesa italiana ha percorso dal Concilio Vaticano ad oggi e che intende continuare a percorrere con rinnovata freschezza negli anni futuri, certa che la pastorale familiare costituisce una delle priorità della nuova evangelizzazione, 1993. Il territorio, da un lato, voleva fare il punto del cammino postconciliare percorso dalla Chiesa italiana in tema della famiglia, segnato questo cammino dalla molteplicità di interventi su singoli aspetti della pastorale familiare. Dall'altro, intendeva rilanciare e rinnovare la pastorale familiare nella prospettiva della nuova evangelizzazione. Il direttorio si caratterizza per essere un compendio organico e la riproposizione del magistero dottrinale postconciliare. La sua pubblicazione risponde all'auspicio presente nella Familiaris Consortio, là dove il Papa sollecitava le conferenze episcopali a curare che fosse emanato un direttorio per la pastorale della famiglia. In Europa c'è soltanto l'Italia e la Spagna. La Spagna, essendo venuto dopo, ha copiato un po' da noi, però ha fatto un lavoro più sintetico, 3 capitoli soltanto. Possiamo qui di passaggio rilevare un aspetto assai significativo per la nostra riflessione. Il direttorio risponde a una domanda della Familiaris Consortio e la Familiaris Consortio contiene 2 affermazioni di grande portata per la collocazione della pastorale familiare nel contesto della pastorale della Chiesa. Nella prima, Giovanni Paolo II, riprendendo un suo appello a Puebla, faceva un'affermazione che io considererei quasi temeraria. La cito: la futura evangelizzazione dipende in gran parte dalla Chiesa domestica, se non è temeraria questa. Poi la conclusione, a conclusione della esortazione, il Papa si impegnava anche in una profezia: l'avvenire dell'umanità passa attraverso la famiglia. La profezia è ancora da avvenire, è profezia. A livello di metodo, il direttorio anticipava in un certo qual modo una indicazione che avrebbe trovato posto nella lettera alle famiglie, scritta come contributo della Chiesa alla celebrazione dell'anno della famiglia indetto dalle Nazioni Unite nel 1994, cioè l'anno dopo della pubblicazione del direttorio. Nello scrivere questa lettera a tutte le famiglie, Santo Padre si richiamava la sua prima enciclica programmatica, la Redentor Hominis, che vale la pena rileggere ancora, dove affermava, in un passaggio fondamentalissimo, l'uomo è la via della Chiesa. La Chiesa, nello svolgere la sua missione, si sente sollecitata a percorrere tutte le strade che percorre l'uomo, desiderando di affiancarsi a lui come, si dice oggi, compagna di viaggio, prendendo parte alle sue gioie, alle sue speranze, alle sue tristezze e alle sue angosce, profondamente persuasa che è stato Cristo stesso a introdurla in tutti questi sentieri. È stato Gesù ad affidare l'uomo alla Chiesa come una maestra di verità, ma ancora più come una madre di amore. Dopo aver ricordato che l'uomo è la via della Chiesa, Giovanni Paolo II prosegue affermando che tra le numerose strade che l'uomo percorre, La famiglia è la prima e la più importante. La famiglia è la prima e la più importante. E ne spiega anche le ragioni. La Chiesa così non può assolvere la sua missione evangelizzatrice a favore dell'uomo se trascura questa che è la prima e la più importante via che essa deve percorrere. In che senso la famiglia è via della Chiesa? Vorrei rispondere a questa domanda indicando tre fuochi che dovrebbero costituire, a mio avviso, proprio i tre punti teoretici acquisiti di non ritorno, che permettono alla pastorale familiare di sviluppare per il futuro tutte quelle potenzialità che sono contenute nel direttorio e che non sono ancora del tutto penetrate nel tessuto vitale delle nostre comunità parrocchiale per entusiasmarle ad una nuova forza evangelizzatrice. Questi tre punti nodali che andrò ad esporre possono essere così annunciati. Primo, la famiglia oggetto e soggetto di pastorale. Secondo, la famiglia centro unificatore dell'azione pastorale della Chiesa. Terzo, il compito ministeriale della famiglia. Quindi tre parole, soggettività, centralità, ministerialità. Per me questi sono i tre punti di non ritorno. Sviluppo allora il primo, con tutta la sua problematicità. La famiglia oggetto e soggetto di pastorale. Il passaggio operato dal Concilio Vaticano II da una concezione giuridico-sociologica della Chiesa, intesa come societas perfecta, società perfetta, ad una concezione invece più biblica, più teologica, più esistenziale, della Chiesa come mistero di comunione che ha nella Trinità il suo modello di riferimento, questo passaggio è stato estremamente fecondo per il riemergere di una concezione della famiglia come soggetto. La famiglia, infatti, è la prima forma di comunione di persone che si fonda sul sacramento del matrimonio, con il quale i coniugi, come recita la Lumen Gentium, significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa. Lumen Gentium numero 11. La ricaduta della concezione della Chiesa come sacramento di comunione nel modo di pensare la famiglia è presente nella stessa Lumen Gentium, laddove, ricordando che i coniugi cristiani hanno il loro proprio dono in mezzo al popolo di Dio, i padri conciliari hanno rispolverato una vecchia, antica concezione della famiglia come chiesa domestica di San Giovanni Crisostomo, e dobbiamo proprio a un vescovo italiano l'aver introdotto questa espressione, il vescovo di Prato. Tale riscoperta sarà estremamente feconda per pensare la famiglia non soltanto come oggetto della pastorale della Chiesa, ma anche come suo insostituibile soggetto. I vescovi italiani, individuando nella famiglia, che da lì a poco avrebbe dovuto affrontare uno dei decenni più travagliati della sua storia in epoca moderna, gli anni 70, in cui si parlava anche di fine, di morte addirittura della famiglia, individuando quindi nella famiglia il primo e fondamentale ambito per la traduzione del concilio nella vita della Chiesa e per il rinnovamento della pastorale, nel 1969, 4 anni dopo la fine del concilio, escono con il primo documento pastorale dell'intero episcopato riguardante la famiglia. Forse vale bene ricordare questo anche e soprattutto per le giovani coppie che magari nel 69 erano nate, non c'erano ancora. Accogliendo la lezione conciliare, i vescovi affermano perentoriamente che cito, la famiglia deve divenire, ecco la parola, soggetto di pastorale, motivando e collocando tale affermazione proprio nell'orizzonte di una rinnovata teologia del matrimonio che riconosce i coniugi come dotati di grazia, di carismi e di esperienze particolari. Sono espressione dei vescovi, dotati di grazie, di carismi e di esperienze particolari. Guardate che queste erano bombe allora, cioè io mi ricordo, ero giovane studente, allora facevo la teologia, erano cose che entusiasmavano perché erano cose che apparivano di grande speranza per il futuro della Chiesa. Fino al Concilio Vaticano II l'attenzione della Chiesa non era assente. L'attenzione della Chiesa alla famiglia non era assente nella sua azione pastorale. Tale azione però la considerava prevalentemente come oggetto di pastorale. E guardate, lo dico qui in sordina, molte parrocchie sono ancora ferme lì. Cioè hanno una pastorale per la famiglia che le considera soltanto come oggetto. Senza considerare adeguatamente che per quanto riguarda la famiglia il movimento pastorale non è solo quello che va dalla Chiesa alla famiglia, questo è l'oggetto, ma anche quello di ritorno dalla famiglia alla Chiesa, cioè c'è la reciprocità, insomma, no? Come nell'amore coniugale, non è soltanto l'amore del marito verso la moglie, tutto si ferma lì, che questo è maschilismo, c'è anche quello della moglie verso il marito, se si ferma lì c'è il femminismo, che è il contrario, eccetera. Occorre la reciprocità. La Chiesa deve vedere nella famiglia quindi una immagine di se stessa, seppur in miniatura, e in quanto tale ad essa deve essere riconosciuto e valorizzato il suo specifico posto nella pastorale della Chiesa. La famiglia cristiana, come annoterà palesemente la Familiaris Consortio, è comunità, non agglomerato, e non semplice unione di persone, non è la somma delle persone, è in noi, come si diceva. Quindi è chiamata a partecipare alla missione della Chiesa secondo una modalità comunitaria, questa espressione della Familiaris Consortio. Che cosa vuol dire modalità comunitaria? Cioè come soggetto, come un soggetto comunitario e non come persone prese nella loro singolarità. Anche qui purtroppo c'è ancora il retaggio che la famiglia viene valorizzata però smembrandola, cioè come singole persone, non come comunità familiare. La pastorale, finora organizzata per aree di età o per categorie, avrebbe dovuto quindi rinnovarsi alla luce della scoperta della famiglia come piccola chiesa e chiesa domestica. La considerazione della famiglia come soggetto ecclesiale e pastorale è un punto nodale, a mio avviso, di non ritorno per la valorizzazione della famiglia nella missione evangelizzatrice della Chiesa nel terzo millennio. Quindi questo, secondo me, è un passaggio da fare, da compiere. Il direttorio, ponendo come sottotitolo annunciare, celebrare e servire il Vangelo della famiglia, afferma che la famiglia è in se stessa, come c'è stato benissimo illustrato, buona notizia per tutto il mondo e per ogni uomo, concludendo, e cito, il matrimonio e la famiglia diventano così testimonianza e profezia, oggetto e soggetto di evangelizzazione. Se le famiglie cristiane sono oggettivamente vangeli viventi, il primo punto della pastorale, come sono dimenticato di chiudere, mi è successo anche durante la messa una volta, ma stavo predicando, ho alzato la voce, faccio così anche qua.
Che cos'ha da dire?
Sì, scusate un po' la vecchiaia, insomma. Se le famiglie cristiane sono oggettivamente vangeli viventi, il primo punto della pastorale familiare è quello di aiutare le famiglie a prendere coscienza di questa loro identità. Molte si sposano, io dico sempre, gli viene dato un bancomat a fondo perduto e poi patiscono la fame perché non vanno a ritirare tutti i doni. Cioè il sacramento ha tutti i doni per la famiglia, però loro ignorano di averli, nessuno gli dice che hanno questi doni e quindi vivono da miseri cristianamente. È un compito questo, cioè di aiutarli a prendere consapevolezza dei loro doni, è un compito questo, afferma il direttorio, che riguarda tutta la Chiesa e in se stessa tutti i singoli e i fedeli, secondo il loro posto e il loro ministero, e prosegue: in tal modo i coniugi e le stesse famiglie saranno aiutati a prendere piena coscienza della loro dignità, del loro dono e della loro responsabilità, eccetera, eccetera. Il recupero della famiglia come soggetto di pastorale comporta una specifica azione per portare la famiglia al centro della missione della Chiesa, valorizzandola come titolare di una forma di partecipazione che comporta una specifica modalità e originali contenuti. Veniamo al secondo nodo, la famiglia come centro unificatore dell'azione pastorale della Chiesa. Dalla famiglia riscoperta come soggetto non è difficile il passo ad un'ulteriore presa di coscienza, la sua centralità nel contesto dell'interazione evangelizzatrice della Chiesa. La famiglia come centro unificatore dell'azione pastorale era un obiettivo da raggiungere già presente nel documento del 69, per dire come i tempi della Chiesa sono tempi lunghi. A scanso di fraintendimenti, precisiamo subito che per centralità non si deve intendere che la famiglia debba assorbire in se stessa tutte le dimensioni della pastorale. Questo mettiamoci ben in testa noi, perché questo è un rischio nostro, questo, di cadere in una specie di familismo pastorale, assai riduttivo e secondo me deleterio per tutte le altre dimensioni della pastorale. Per centralità si intende solo affermare che la famiglia per la sua origine sacramentale e quindi per il suo particolare legame con la Chiesa non può essere considerata solo come un settore della pastorale, accanto ad altri settori, ma valorizzata per la trasversalità che alla pastorale familiare di sua natura comporta. Quindi centralità vuol dire trasversalità. Un passaggio del territorio sottolinea ciò in modo perentorio. Penso che sia conosciuto questo passaggio, il numero 97, secondo me è uno dei più importanti per capire la centralità della famiglia. Quindi riassumo, là dove si dice che la famiglia di sua natura è il luogo unificante oggettivo di tutta l'azione pastorale. Allora possiamo dire che il direttorio chiude il cerchio con quel documento del 69 che mostra un'attenzione costante dei pastori all'importanza della pastorale familiare nel contesto della evangelizzazione nella nostra cultura moderna. Tale costante la possiamo cogliere anche nell'importante intervento dei vescovi italiani negli anni 70, evangelizzazione e matrimonio. Questo documento muove dalla considerazione che il matrimonio cristiano ha un valore fondamentale e originale, essendo un sacramento di Cristo e della Chiesa. E proprio per questo esso ha un rapporto inscindibile con l'orizzonte della fede e con l'evangelizzazione. Qui vorrei notare, riguardo a questo documento, che nelle deliberazioni che hanno accompagnato la sua approvazione si dice che il sacramento del matrimonio rappresenta un momento decisivo della missione evangelizzatrice della Chiesa. Su questa deliberazione, che è la 12ª dell'Assemblea Generale della CEI, il 20 luglio del 65, varrebbe la pena soffermarci, perché essa elabora alcuni criteri per una efficace pastorale familiare che a mio avviso non sono tenuti presenti e sono anche forse sconosciuti. Io li ho ripresi proprio nel primo laboratorio sulla formazione degli operatori di pastorale familiare. Sono 5 criteri che dovrebbero costituire un po' la mens dell'operatore di pastorale familiare. Dicono: il criterio dell'ecclesialità, dell'esistenzialità, dell'organicità, della gradualità e della formazione permanente. Rimando eventualmente a questo importante intervento. Per completare il quadro, cito altri due documenti, li riassumo. Il numero 37 del documento dopo il convegno di Palermo si dice: la Chiesa che è in Italia intende affermare la priorità della famiglia fondata sul matrimonio come soggetto sociale ed ecclesiale. E poi nell'altro documento, il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, al numero 9 si dice: la parrocchia missionaria fa della famiglia il luogo privilegiato della sua azione, scoprendosi essa stessa famiglia di famiglie, e considera la famiglia non solo come destinataria della sua attenzione, cioè ancora la famiglia oggetto, ma come vera e propria risorsa di cammini e di proposte pastorali. Vedete ormai che c'è un ritornello su questi punti che ho segnalato. Per concludere questo punto, possiamo fare un riferimento anche all'importante documento promosso dallo stesso Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare all'indomani del direttorio sulle orme di Aquila e Priscilla, che è un documento interessante proprio per la formazione degli operatori. E vengo così all'ultimo punto, il compito ministeriale della famiglia. In un contesto ecclesiale in cui la riscoperta della Chiesa come popolo di Dio operata dal Concilio aveva portato a rivalutare il sacerdozio comune, si è cominciato a parlare della Chiesa come tutta ministeriale. Questa sensibilità, che in seguito sarebbe stata giustamente ridimensionata, ha avuto un suo specifico influsso anche nel pensare il ruolo ecclesiale della famiglia. L'impulso a considerare i compiti della famiglia nella direzione di uno specifico ministero degli sposi è stato dato dal Concilio stesso, laddove nella Lumen Gentium, parlando dell'esercizio del sacerdozio comune a proposito degli sposi cristiani, si cita 1 Corinti 7:7, dove si dice che essi hanno nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. L'interpretazione di questo dono nei termini di un ministero, il ministero coniugale, come di un singolare modo di ministerialità nella Chiesa, si è avuto negli anni 70 con il già citato documento pastorale Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio. In un passaggio di questo documento, il numero 60, si parla proprio di sacerdozio coniugale. I teologi poi hanno avuto qualcosa da dire, ma lì se ne è parlato. Tra l'altro il Cardinal Tettamanzi ha scritto un librone su questo, il ministero coniugale, spazio pastorale della coppia cristiana, è esaurito. Sulla interpretazione ministeriale della partecipazione dei coniugi, non il ministero coniugale, esaurito il libro. Sulla interpretazione ministeriale della partecipazione dei coniugi alle missioni della Chiesa si sono avute due considerazioni critiche, una di carattere teologico e una di carattere pastorale. Vorrei sottolinearle queste due critiche, perché secondo me ci stimolano in positivo. La prima critica è stata questa: nella ripresa e nella utilizzazione sistematica dell'immagine della famiglia come chiesa domestica c'è chi ha visto un rischio, se non proprio un pericolo, di una lettura distorta della realtà secolare della famiglia nell'ottica di una sua, la parola la cito, è inventata da un teologo, ecclesiasticizzazione, difficile anche da pronunciare come molte parole dei teologi. Sul versante pastorale, inoltre, pensare la presenza della famiglia nella Chiesa in termini ministeriali sarebbe, secondo alcuni operatori di prima linea, utopistico. Se si considera la situazione di lontananza e spesso di contraddizione dello stile di vita della maggior parte delle famiglie, anche di quelle che si sposano in chiesa, rispetto allo stile di vita evangelicamente ispirato. Lasciando perdere questa discussione, che sarebbe però importante riprendere, queste due critiche ci permettono di evidenziare due aspetti importanti per il futuro della pastorale familiare. Il primo è quello di non snaturare nella valorizzazione ecclesiale e pastorale della famiglia la sua caratteristica di realtà laicale e secolare. Questo, secondo me, è un punto importante, perché si rischia di fare dei coniugi, dei preti un po' di seconda mano, eccetera. Cioè c'è una spiritualità che è laicale, lasciamo la spiritualità ecclesiale e clericale ai clerici, quella religiosa ai religiosi, la vostra è una spiritualità laicale, secolare. La conseguenza sarebbe quella di privare la famiglia di un ruolo importante e unico nella evangelizzazione, quella di essere un punto di contatto e di incontro tra Chiesa e mondo. A tale riguardo si potrebbe dire così: la famiglia cristiana in quanto Chiesa domestica è la punta più avanzata della Chiesa nel mondo. Viceversa, la famiglia in quanto prima forma di società è la punta più avanzata del mondo dentro la Chiesa. Ecclesiasticizzare la famiglia o per reazione mondializzarla sono, a mio avviso, due derive da evitare assolutamente. Per quanto riguarda la critica sul versante della impossibilità di valorizzare ministerialmente la maggior parte delle famiglie cristiane per la disastrosa situazione religiosa in cui esse versano, da essa si può cogliere uno stimolo pastorale di estrema urgenza, quello di investire energie non solo nella preparazione alla celebrazione del matrimonio religioso, ma di continuare nel formare la coscienza dei coniugi sul loro dono e quindi sul loro compito della Chiesa. Non si tratta quindi di rinunciare alla ministerialità della famiglia, ma di formare la famiglia alla ministerialità, affinché essa non sia costretta a vivere ai margini della missione evangelizzatrice della Chiesa, rassegnandosi di fronte a una deriva che purtroppo molti pastori anche considerano irreversibilmente. Credo che occorre continuare a sperare nelle famiglie, anche se sono in questa situazione. Lascio, ci sarebbe un altro punto su questo, mostrare quello che l'indicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè i due sacramenti per la costruzione della società e del futuro. Vado alla chiusura, mi è stato dato fino alle 5:30, ho ancora 5 minuti, in 4 me la cavo. Io mi fermo qui, però quando ho finito di scrivere questo mi è venuto in mente che ci sarebbe un'altra relazione da fare. Sarebbe interessante vedere la ricaduta di questi tre punti nella preparazione al matrimonio, cioè come questi tre punti potrebbero rinnovare, perché noi facciamo ancora quell'elenco, eccetera. Forse questi sarebbero i tre punti nodali da cui far riflettere i nostri giovani a dire: vuoi diventare un soggetto nella Chiesa? Vuoi che la tua esperienza sia centrale nella Chiesa? Vuoi esercitare un ministero nella Chiesa? Credo che sarebbe una sfida a cui forse molti giovani risponderebbero, perché nei giovani c'è anche un bisogno di radicalità. Chiudo allora. Non sapevo quando ho scritto la chiusura che veniva Bagnasco. Quando ho chiuso questo, avevo appena letto un'intervista di Bagnasco sull'Osservatore Romano. E una delle domande che gli è stata fatta era sulla famiglia. Allora ho detto, ma bisogna chiudere guardando in avanti, volgere lo sguardo verso il futuro. Allora mi domandavo, ma la Chiesa è ancora disposta a investire nel futuro della famiglia, a continuare a dire della famiglia quello che ha detto in questi ultimi 40 anni. Allora, ascoltando il presidente della CEI, mi è sembrato di sì, che la famiglia, che la Chiesa intende ancora a investire. Allora, in questa intervista su varie a firma di un giornalista, Marco Bellizzi, si faceva una domanda un po' sulla famiglia, e il cardinale ha risposto così, sono le parole conclusive, ma ho visto che le ha riprese anche all'omelia. Il Vangelo della vita, della famiglia, del matrimonio sono questioni da sempre al centro dell'evangelizzazione. Certamente in questi ultimi anni, a seguito di quella diffusa fragilità che si individua in molte situazioni in cui purtroppo il matrimonio e la famiglia entrano in crisi, si richiede un investimento ancora più capillare. Quindi l'attenzione della famiglia, che da sempre è rivolta, l'attenzione della Chiesa, che da sempre è rivolta all'istituzione familiare, ritenuta cellula fondamentale della società e rispondente al disegno divino e al sacramento che Cristo ha istituito, deve essere ancora maggiore nelle nostre comunità cristiane. Grazie.